Radio Papessa insieme ad Alessio Ballerini al Castello Malaspina di Fosdinovo. Siamo qua al castello per la post-produzione del progetto della Radio Pedali e cogliamo l'occasione per parlare insieme ad Alessio di paesaggio sonoro, perché Alessio è uno dei fondatori dell'Archivio Italiano del Paesaggio Sonoro e abbiamo deciso di fare un ragionamento sul soundscape. Lo faremo camminando nel castello e sentendo quindi i diversi riverberi, i diversi suoni che un ambiente può produrre. Per prima cosa io ti chiederei, Alessio, che cosa si intende per paesaggio sonoro, che cos'è il paesaggio sonoro?
Sì, il paesaggio sonoro non è altro che l'insieme dei suoni che ci circonda, quindi sono molteplici a seconda appunto di dove ci troviamo, al castello per esempio, con i vari riverberi, con le toniche, ogni luogo ha una tonica fondamentale. Per esempio, se uno vive nei pressi di una stazione ferroviaria, la tonica principale sarà il rumore dei treni, oppure in un ambiente urbano il rumore del traffico. Qui al Castello Malaspina una tonica fondamentale è sicuramente il rumore degli uccelli e del verde circostante.
Ci sono due termini ricorrenti, uno è quello di ecologia acustica, l'altro è quello di inquinamento sonoro. Che cosa si intende? Che cosa intendiamo quando parliamo di ecologia acustica?
L'ecologia acustica è lo studio dell'ambiente che circonda l'uomo, quindi l'ambiente in cui è immerso. E per inquinamento acustico si intende ovviamente quando un ambiente è hi-fi o lo-fi, insomma, nel senso che di quanti decibel supera il livello di accettabilità il rumore.
Una delle cose che si tende a fare più spesso è quella di alzare il volume, mentre invece nella ricerca sul paesaggio sonoro spesso si va appunto in cerca del dettaglio, del particolare e anche del silenzio. Il silenzio diventa una qualità. Quindi quali sono i punti di attenzione e di focalizzazione di un soundscaper?
Allora, molto, ovviamente il silenzio è molto importante e diciamo che va ricercato attraverso degli esercizi. Maurice Schaeffer propone degli esercizi per educare l'ascolto e quindi riuscire a capire cosa non fare per produrre troppo rumore, rumore in eccesso.
Ti interrompo, tu hai citato Maurice Schaeffer, che è il padre del paesaggio sonoro. Puoi ripercorrere brevemente quelli che è il percorso dello studio sul soundscape e anche poi il suo posizionamento all'interno della musica contemporanea, ma non solo, della ricerca sul suono?
Sì, l'attenzione verso il paesaggio sonoro nasce grazie a Maurice Schaeffer appunto e ad altri tipo Barry Truax, e con la creazione del World Soundscape Project, e quindi sono stati i primi a avere attenzione per il paesaggio sonoro, a introdurre anche questo termine, diciamo. E poi, insomma, è stato un proseguire di studi e ricerche e si è esteso ovviamente in tutto il mondo. Oggi, se devo ricordare qualcuno, viene in mente Chris Watson, che è un artista che ha lavorato per la BBC e che lavora per la BBC e è molto particolare come riprende i suoni Chris Watson. Non è facile riprendere il suono, nel senso che un buon soundscaper deve riuscire a capire le peculiarità di uno spazio. Insomma, non si premia semplicemente rec e si registra.
Quali sono gli elementi compositivi del soundscaper? Hai detto che non basta premere rec.
No.
Quindi come funziona il lavoro del soundscaper?
Sì, oltre a saper registrare le peculiarità di un ambiente, bisogna essere in grado di metterle insieme, Voglio dire, cosa intendo? Intendo che per esempio io non uso solamente strumenti tradizionali per comporre, ma mi avvalgo di strumenti tradizionali quali chitarra, pianoforte, eccetera, ma anche di field recordings e anche di composizioni, che ne so, prendo una composizione di Beethoven o altri compositori e la misso, diciamo, insieme a, appunto, field recordings ed altri materiali per comporre.
Che cos'è un field recording? Cosa si intende per field recording?
Un field recording è una registrazione di campo, quindi d'ambiente.
Stiamo appunto camminando nelle sale del castello, ci sono scolaresche in gita e in un ambiente che è normalmente molto silenzioso, molto riverberato. Molto differente da quello che può essere il paesaggio sonoro di un ambiente urbano. Per cui, quali sono gli elementi centrali nella composizione di un soundscape? Che cosa bisogna andare a cercare o comunque a cosa bisogna prestare attenzione? Se ci sono delle, diciamo, delle regole generali.
Ecco, prima ho parlato di tonica, quindi dei suoni che caratterizzano quel luogo, e quindi bisogna prestare attenzione a queste componenti molto forti del soundscape, però non basta, ovvero è molto importante, una volta fissata la tonica, capire anche come riprenderla, quindi quali microfoni utilizzare, quali tecniche di registrazione, dove posizionarsi.
Perché spesso quando si parla di paesaggio sonoro c'è quest'idea della pura raccolta dei suoni, quindi sì. Registro il suono della sega elettrica piuttosto che del taxi, piuttosto che dei bambini, quindi andare a creare delle librerie. Ecco, il paesaggio sonoro non è la creazione di librerie di suoni, comunque
cioè,
non
è questo, sì, infatti è questo, ma non è solo questo. L'archiviazione potrebbe essere per uno studio di tipo antropologico, per esempio. Però oggi, grazie al computer, insomma, ai sistemi digitali, quindi che facilita la composizione di musicisti elettroacustici, diciamo che c'è stata questa evoluzione, direi, nel processo compositivo, e quindi i suoni che vengono registrati vengono implementati all'interno delle composizioni dei musicisti. Non è altro che quello che vogliamo fare noi dell'archivio dei paesaggi sonori, ovvero non vogliamo solo archiviare, certo, archiviare innanzitutto le esperienze che sono in Italia, creare un network di lavoro dove l'utente che non studia per lo sonoro in primis possa trovare dei riferimenti immediati riguardo al paesaggio sonoro. E poi noi siamo, oltre che ricercatori, insomma, anche dei musicisti, come dicevo prima, e quindi utilizziamo le registrazioni per comporre. E quindi l'archivio vuole dare importanza anche a tutto quel filone ambient, drone, noise oriented che si è venuto a creare nell'ultimo decennio, direi.
Quindi non è, diciamo, associare il paesaggio sonoro a un lavoro documentaristico è un errore?
Cioè, non è un errore. Oggi è possibile fare dell'altro, certamente, non solo, ma anche ai tempi del World Soundscape Project non archiviavano e basta, componevano delle vere e proprie registrazioni acusmatiche, cioè delle composizioni acusmatiche.
Che cosa vuol dire una composizione acusmatica?
Significa, riprodurre il suono senza l'ausilio degli strumentisti live, quindi è live a tutti gli effetti, però il compositore non fa altro che missare, diciamo, e basta, non c'è una dimensione da palco, ecco.
il lavoro su soundscape non può essere limitato o comunque chiuso unicamente in un ambito documentaristico, che è parte del lavoro, però non è limitato a quello. Abbiamo detto che entra un processo compositivo, un processo musicale, sì. E spesso si parla anche di design.
Sì, non solo composizione in post-produzione, in studio, e neanche solo composizione live, ma anche ci sono lavori di arte pubblica, quindi immersi direttamente nello spazio, e qui si fa riferimento alla sound art, e si incomincia a parlare anche di design acustico e designer acustici. Quindi chi è il designer acustico? Possono essere persone con molteplici specializzazioni, quindi non solo musicisti o sound designer, ma anche architetti o psicologi, sociologi, tutto il design acustico è una nuova figura, o dovrebbe essere quello che si aspicava Schaeffer, una nuova figura che racchiude tutte queste specificità e quindi che sia in grado di capire come e cosa fare negli spazi aperti. Io sono un sound designer, musicista, elettroacustico, soundscaper, diciamo, sì. Brianino all'inizio diceva, no, che lui era un non musicista, invece secondo me oggi si può parlare di musicista a tutti gli effetti. Non c'è differenza tra un compositore di musica classica e un musicista elettroacustico oggi, no?